Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, il tema di questa sera sarà ancora l'apostolato, le catechesi che il Papa sta facendo nell'udienza generale del mercoledì. Ne abbiamo già fatte diverse, soprattutto quelle in cui il Papa ha indicato in Gesù il modello e il maestro dell'apostolato. Questa sera vedremo il primo apostolato, è il titolo di questa quarta catechesi, che riguarda il rapporto fra Gesù e gli apostoli, i primi apostoli, quindi il primo apostolato. Cioè come si pone nei loro confronti, stare e inviare, come li invia dopo quali modalità, con quali modalità e dopo aver fatto con loro alcune cose, innanzitutto averli istruiti e aver loro ricordato l'importanza fondamentale del legame con lui, dell'essere in Cristo. Se sarete con me porterete frutto, ma se non sarete con me non porterete nessun frutto. Il tema è quello che il Papa lo ricorda, è il tema che viene espresso nel capitolo decimo del Vangelo di Matteo sugli Apostoli, che contiene appunto le istruzioni che Gesù dà agli Apostoli. Se avremo tempo poi lo leggeremo, ma intanto cominciamo a leggere le parole di Papa Francesco. Proseguiamo le nostre catechesi. Il tema che abbiamo scelto è la passione di evangelizzare, lo zelo apostolico. Perché evangelizzare non è dire guarda, bla bla bla, niente di più. C'è una passione che ti coinvolge tutto, la mente, il cuore, le mani. Tutta la persona è coinvolta con questa modalità di proclamare il Vangelo, e per questo parliamo di passione di evangelizzare. Dopo aver visto in Gesù il modello e il maestro dell'annuncio, che abbiamo visto nelle precedenti trasmissioni del martedì, passiamo oggi ai primi discepoli, quelli che hanno fatto i discepoli. Siamo all'udienza del 15 febbraio scorso. Il Vangelo dice che Gesù ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, così dice il Vangelo di Marco. Due cose, perché stessero con lui e mandarli a predicare. Quindi c'è un aspetto che sembra contraddittorio, dice il Papa. Li chiama perché stiano con lui e perché vadano a predicare. Uno potrebbe dire, ma stare e predicare sono due cose che non si possono fare contemporaneamente. Verrebbe da dire, dice il Papa, o l'una o l'altra cosa, o stare o andare. Invece no, per Gesù non c'è andare senza stare e non c'è stare senza andare. Non è facile capire questo, ma è così. Cerchiamo di capire un po' qual è il senso con cui Gesù dice queste cose. Anzitutto non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice il Vangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia. Incomincia dall'incontro con il Signore. Testimoniarlo, infatti, significa irradiarlo. Ma se non riceviamo la sua luce saremo spenti. Se non lo frequentiamo porteremo noi stessi anziché lui. E tutto sarà vano. Dunque può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con lui. Uno che non sta con lui non può portare il Vangelo. Porterà idee ma non il Vangelo. Ugualmente però non c'è stare senza andare. Infatti, seguire Cristo non è un fatto intimistico. Senza annuncio, senza servizio, senza missione, la relazione con Gesù non cresce. Notiamo che nel Vangelo il Signore invia i discepoli prima di avere completato la loro preparazione. Poco dopo averli chiamati, già li invia. Questo significa che l'esperienza della missione fa parte della formazione cristiana. Ricordiamo allora questi due momenti costitutivi per ogni discepolo, stare con Gesù e andare. Andare inviati da Gesù. Allora, qui siamo un po', è una specie di scuola, l'apostolato, quello che il Papa fa commentando il rapporto che Gesù ha con gli apostoli. Scuola di apostolato che dobbiamo fare tutti noi, cioè non è che queste parole debbano essere lette come se non ci riguardassero, riguardassero altri. Cioè, quello che è veramente importante far capire oggi a tutti noi, cioè ai battezzati, è che il battesimo prevede la missione. Questo passaggio così difficile da comprendere nelle comunità di oggi, soprattutto nelle comunità più anziane, cioè delle persone che sono state abituate a vivere la fede così come un'abitudine, anche una bella abitudine, anche ricca di convinzione, ma sono stati poco abituati, non sono cresciuti nella dimensione apostolica, missionaria del Vangelo, dell'essere cristiano. Perché purtroppo non c'è nella nostra cultura, e fa fatica a entrare, nonostante il magistero dei papi ci parli ormai da tanti anni, da decenni, di nuova evangelizzazione, di seconda evangelizzazione, di trasformazione missionaria della parrocchia e della Chiesa, come è quello che chiede continuamente, ripetutamente il pontefice regnante, ma anche i suoi predecessori, ormai almeno da Pio XII sono in questa prospettiva. Non c'è più una cristianità, non c'è più un mondo cristiano. C'è un mondo non cristiano o post-cristiano, spesso anticristiano, che va rievangelizzato. Ma per rievangelizzarlo ci vuole una mentalità missionaria. Cioè, mentalità missionaria significa che chi frequenta un movimento, un'associazione, una parrocchia, una qualsiasi realtà cristiana, deve avere come priorità coloro che in chiesa non vengono, o non vengono più, o non sono mai venuti, che sono la stragrande maggioranza degli italiani. Nella parrocchia media italiana 8-9 persone su 10 non vengono in chiesa, non si ritengono cristiane, o magari lo si ritengono a modo loro, sbagliando. Allora lo scopo non è solo quello di tenere aperta una chiesa per dare i sacramenti, che è una cosa certamente importante, per garantire la messa, la preghiera, per aiutare i poveri. Ma lo scopo è quello di andare a cercare, partendo dalla chiesa, dalla comunità, dalla parrocchia, se volete, ma andando a cercare quelli che in parrocchia non vengono. E andare a cercarli significa creare anzitutto una mentalità missionaria in quei pochi che frequentano la parrocchia. Perché non è che può essere il parroco che va a cercarli con la pila. Il parroco deve formare quelli che frequentano la chiesa affinché siano loro che dove lavorano, dove vivono, dove frequentano il bar piuttosto che i negozi, eccetera, si sentano dei missionari, cioè si sentano il dovere di comunicare il Vangelo, cioè di comunicare il dono della fede che hanno ricevuto gratuitamente. E questo è il passaggio fondamentale. Perché questo avvenga, poi qui dà due indicazioni, stare e andare. Stare vuol dire che è dalla preghiera, cioè è dalla relazione con Cristo che nasce il nostro apostolato. Se no trasmettiamo noi stessi le nostre opinioni, le nostre idee, magari anche belle, buone, ma non trasmettiamo Gesù Cristo. Ma per trasmettere Gesù Cristo bisogna anzitutto stare in relazione con Lui, in comunione con Lui, e questo nasce dalla preghiera, dai sacramenti. Questo è fondamentale, è il passaggio fondamentale. E poi il rifiuto di una prospettiva intimistica, cioè il cristianesimo non è una religione intimistica, non è la religione che risolve il tuo problema con Dio, ma neanche il problema dei tuoi amici. Noi dobbiamo sentire il peso, la responsabilità dei nostri amici, soprattutto appunto di quelli che in chiesa non vengono, ma anche di tutte le persone che incontriamo nel corso della nostra vita, nell'arco della nostra vita. Gesù deve essere talmente presente nella nostra vita che, come dice San Paolo, non possiamo non testimoniarlo, non trasmetterlo, non comunicare il suo insegnamento, la sua verità. Quindi, pregare, stando con Gesù, per acquisire quella mentalità, quello zelo, quel desiderio di comunicare, di trasmettere la fede che abbiamo ricevuto, il dono della fede che abbiamo ricevuto gratuitamente, cioè senza alcun merito, detto così, in modo semplice. Chiamati a sei discepoli e prima di inviarli, Cristo rivolge loro un discorso noto come il discorso missionario, così si chiama nel Vangelo. Si trova al capitolo decimo del Vangelo di Matteo ed è come la costituzione dell'annuncio. Da quel discorso che vi consiglio di leggere oggi, è una paginetta soltanto del Vangelo, traggo tre aspetti. Primo, perché annunciare? Secondo, che cosa annunciare? Terzo, come annunciare? Perché annunciare? La motivazione sta in cinque parole di Gesù che ci farà bene ricordare. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sono cinque parole. Ma perché annunciare? Perché gratuitamente io ho ricevuto e devo dare gratuitamente. L'annuncio non parte da noi, ma dalla bellezza di quanto abbiamo ricevuto gratis, senza merito. Incontrare Gesù, conoscerlo, scoprire di essere amati e salvati, è un dono così grande che non possiamo tenerlo per noi. Sentiamo il bisogno di diffonderlo. Però, nello stesso stile, cioè nella gratuità. In altre parole, abbiamo un dono perché siamo chiamati a farci dono. Abbiamo ricevuto un dono e la nostra vocazione è noi, la nostra vocazione, noi siamo chiamati a farci dono per gli altri. C'è in noi la gioia di essere figli di Dio. E questa gioia va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno. Questo è il perché dell'annuncio. andare e portare la gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. Naturalmente questo presuppone una cosa molto semplice, averla questa gioia, viverla, incarnarla, manifestarla e quindi trasmetterla. E guardate che la gioia non è solo un problema, come dire, non è un problema di temperamento, di carattere. Certo, ci può essere chi è più favorito perché ha un carattere più estroverso, più solare, più gioioso, chi meno. Ma non è quello che convince, che entra, che annuncia. Quello che convince, che entra dentro il cuore delle persone, è quello che noi siamo veramente, come frutto della nostra relazione con Gesù. Quindi è ancora, come dicevamo prima, è nella preghiera e anche nella formazione che noi riceviamo quello che dobbiamo trasmettere. E fra quello che noi riceviamo c'è certamente anche il dono della gioia, che è il frutto della nostra preghiera, della nostra relazione con Cristo. Certo, mi direte, ma io conosco tante situazioni di croce, di sofferenza, di dolore. È verissimo. Ed è molto difficile. Quando uno è provato dal dolore, dalla croce, perché nei momenti in cui è veramente pesante, è difficile esprimere, manifestare la gioia, eccetera. Però non dimentichiamoci mai che Dio sa tutte le croci, conosce le croci che permette ci vengano. Quindi conosce le nostre sofferenze, i nostri dolori. Se li permette è per il nostro bene, per la nostra crescita, per la nostra santificazione, per la nostra salvezza. Quindi in fondo anche nella prova, anche nelle difficoltà, nelle prove, noi dobbiamo avere la certezza che Dio è al nostro fianco, che non ci ha abbandonato. Che se permette quello che sta permettendo è per il nostro bene, anche se noi francamente in quel momento non riusciamo a vederlo. Ma perché? Perché questa croce? Quante volte misteriosamente ci viene da chiedere, o per noi, o per i nostri amici, per tante situazioni che conosciamo, ma non solo singoli, popoli. Cioè, perché oggi, quando vediamo, non so, la tragedia degli annegati a Crotone, tanti bambini, ma perché, signore, quei bambini morire annegati a 8 anni? Oppure perdere tutti, rimanere soli? È successo a un padre che ha perso la moglie e i 3 figli. Cioè, perché, signore? E tante volte la risposta non arriverà, la vedremo, la comprenderemo, ma non, adesso non la vediamo. È qui però che si capisce che cos'è la fede. Cioè si capisce se hai la fede, se non fai finta. Se non sei lì per abitudine, ma sei lì perché sei veramente convinto. Veramente convinto della verità di Cristo. Ecco perché annunciare la fede, annunciarla con gioia. E come diceva un grande santo inglese, Tommaso Moro, dice anche se in quel momento non sei nella gioia, il cristiano è obbligato a manifestare la gioia, anche se non la senti. ti devi imporre di manifestare, di comunicare perché è giusto, perché è vero, non perché bisogna sempre sorridere. Secondo, che cosa dunque annunciare? Allora, abbiamo visto il perché, vediamo il che cosa. Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, questo dice Gesù agli apostoli. Ecco che cosa va detto, prima di tutto e in tutto. Dio è vicino. Ma non dimenticatevi mai di questo, Dio è sempre stato vicino al popolo, al suo popolo. Lui stesso lo disse al suo popolo. Guardate che Dio è vicino alle nazioni come io sono vicino a voi. La vicinanza è una delle cose più importanti di Dio. Sono tre le cose importanti, la vicinanza, la misericordia e la tenerezza. Non dimenticare. Chi è Dio? Il vicino, il tenero e il misericordioso. Questa è la realtà di Dio. Noi predicando spesso invitiamo la gente a fare qualcosa. E questo va bene, dice il Papa. Ma non scordiamoci che il messaggio principale è che lui è vicino. Vicinanza, misericordia, tenerezza. Ma questo perché? Ma perché se una persona sente la vicinanza di Dio, sente la sua presenza, la sua vita cambia. Perché sa di avere Dio al suo fianco. E sa veramente, ma lo sa nel profondo del cuore, che qualsiasi cosa gli possa succedere è per il suo bene, perché Dio se la permette per il suo bene. Accogliere l'amore di Dio è più difficile, perché noi vogliamo essere sempre al centro, noi vogliamo essere protagonisti. Siamo più portati a fare che a lasciarci plasmare, a parlare più che ad ascoltare. Ma se al primo posto sta quello che facciamo, i protagonisti saremo ancora noi. Capite l'errore che quasi tutti noi facciamo, no? Diciamo, noi vogliamo essere protagonisti. Sì, benissimo, annunciamo, apostolato, ma faccio quello che voglio io, quello che decido io, quello che a me pare giusto. Cioè pongo me stesso al centro dell'attenzione. Invece l'annuncio deve dare il primato a Dio. Al primo posto deve esserci Dio e dare agli altri l'opportunità di accoglierlo, di accorgersi che lui è vicino e io sono dietro. Terzo punto, come annunciare? È l'aspetto sul quale Gesù si dilunga maggiormente. Come annunciare? Qual è il metodo? Quale deve essere il linguaggio per annunciare? È significativo, ci dice che il modo, lo stile è essenziale nella testimonianza. La testimonianza non coinvolge soltanto la mente e dire qualche cosa, i concetti, no, coinvolge tutto, mente, cuore, mani, tutto. I tre linguaggi della persona, il linguaggio del pensiero, il linguaggio dell'affetto e il linguaggio dell'opera. Non si può evangelizzare soltanto con la mente, o soltanto con il cuore, o soltanto con le mani. Tutto coinvolge. E nello stile l'importante è la testimonianza, come ci vuole Gesù, il quale dice così: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Il Vangelo, sempre Matteo, versetto 16. Non ci chiede di sapere affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere, difenderci. No, noi penseremmo così. Diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi e il mondo ci ascolterà. Ci rispetterà e vinceremo i lupi. No, dice il Papa, non è così. Vi mando come pecore, come agnelli. Questo è l'importante. Se tu non vuoi essere pecora, non ti difenderai il Signore dai lupi. Arrangiati come puoi, ma se tu sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umili. L'umiltà è una virtù difficile, molto difficile da praticare, ma estremamente importante anche per l'apostolato, perché non c'è come la persona umile che sulla distanza conquista, attira e anche indebolisce, spegne l'arroganza, la virulenza, la saccenteria di molti. Se non vuoi essere pecora, non ti difenderai il Signore dai lupi. Arrangiati come puoi, ma se sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umili ci chiede di essere così, di essere miti e con la voglia di essere innocenti, di essere disposti al sacrificio. Questo infatti rappresenta l'agnello, mitezza, innocenza, dedizione, tenerezza. È lui il pastore. E, scusate, è lui il pastore, riconoscerà i suoi agnelli e li proteggerà dai lupi. Invece gli agnelli travestiti da lupi vengono smascherati e sbranati. Un padre della Chiesa scriveva: finché saremo agnelli, vinceremo e anche se saremo circondati da numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi, ma agnelli. È l'omelia che San Giovanni Crisostomo fece sul Vangelo di Matteo. Se io voglio essere del Signore, devo lasciare che Lui sia il mio pastore. E Lui non è pastore di lupi, è pastore di agnelli, miti, umili, carini con il Signore. Sempre sul come annunciare. Colpisce che Gesù, anziché prescrivere cosa portare in missione, dice cosa non portare. Cioè, parti per testimoniare, per essere un annunciatore, un catechista, un apostolo, un missionario. E Gesù ci dice che cosa non dobbiamo portare. Perché più portiamo, meno ci affidiamo a Gesù, meno siamo convinti di essere nelle sue braccia sostanzialmente. Quindi l'invito di questa catechesi è proprio questo, dice: dovete assumere la mentalità del missionario. Questo è un dovere vero di tutti i battezzati. E a nessuno sbagli nell'interpretare queste parole. Valgono per tutti, sono per tutti. Non è che sono per i missionari, i sacerdoti, i vescovi. Per tutti. Cioè, dobbiamo chiedere a Dio di farci la grazia, di farci sentire dentro il nostro cuore questo desiderio di comunicare. Poi uno mi dirà: ma io cosa posso fare? Non sono capace, sono vecchio, sono anziana, sono malato. Io dico sempre: ma se lei mettesse queste cose al centro anche della sua relazione con Gesù, dice: io non posso fare nulla perché non posso muovermi, ma posso pregare, posso offrire il mio sacrificio, posso offrire il mio rosario, la messa, insomma tutto quello che la mia comunione con Gesù. Certo, è molto difficile quando si è ammalati, quando si è provati, quando si è... Ma è proprio, in quel caso è proprio la malattia, la difficoltà, la prova che noi dobbiamo offrire, senza andarne a cercare altro. Alle volte uno vede qualche apostolo, qualche persona che trasloca, qualche cristiano che dice che è apostolo e ha dato la vita al Signore e si porta dietro tanti bagagli. Ma questo non è del Signore. Il Signore ti fa leggero di equipaggio e dice cosa non portare. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture. Né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone. Versetti 9 e 10. Non portare niente. Dice di non appoggiarsi sulle certezze materiali, di andare nel mondo senza mondanità. La mondanità è la preoccupazione maggiore del Papa, che viene da un monaco del secolo scorso che insegnò questa cosa, che poi venne ripresa dal cardinale de Lubac nel suo libro Meditazioni sulla Chiesa. Cioè la Chiesa deve preoccuparsi soprattutto e anzitutto di non diventare mondano, che non è cioè non è soltanto l'attaccamento ai soldi o al potere, non è solo questo. E non è anzitutto questo. La mondanità è il pensare di poter fare da soli, di non aver bisogno di Gesù. Cioè il diventare come il mondo, il pensare come il mondo. E il mondo oggi è messo male, soprattutto in Occidente. Noi non possiamo diventare come il mondo. Perseguita la Chiesa di fatto, che comunque la esclude, che è imbevuto di idee profondamente anticristiane. Come facciamo a convincere queste persone? Dobbiamo fare queste tre cose che abbiamo imparato questa sera. Cioè stare con Gesù, andare, comunicare. Avere la motivazione della gratuità, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Insegnare, trasmettere, annunciare la vicinanza di Dio. Dio è vicino, ricordati, non ti dimenticare. E assumere lo stile della testimonianza, del testimone, di chi. Non si limita alle parole, ma esprime, manifesta la sua fede con la vita. E anche questo è frutto di un allenamento, di una preghiera, della richiesta di questo dono al nostro Signore. Quindi non appoggiamoci alle cose materiali. Certo, c'è bisogno delle cose materiali, per aiutare i poveri ci devono essere i soldi, bisogna che qualcuno li abbia fatti. Per insegnare qualche cosa bisogna studiare, cioè non si può insegnare quello che non si conosce. E da qui il catechismo della Chiesa Cattolica, tanti libri, corsi di formazione. Ma essenzialmente questa è quella parte umana sulla quale spesso noi siamo in qualche modo preparati. Quello che ci manca è la parte divina, la parte che ci permette di comunicare al nostro prossimo, a volte anche senza bisogno di parlare. Basta che ci veda operare, ci veda vivere. Quindi non fare affidamento sulla nostra intelligenza, sulla nostra cultura, sulla nostra preparazione, che ci deve essere, dobbiamo fare al meglio, sempre al meglio. Ma fare affidamento soprattutto sulla volontà di Dio. Dio vuole servirsi di noi, ci serva, ci faccia capire come lo dobbiamo servire, quando e dove. Non appoggiarti sulle certezze materiali. Questo è quello da dire. Io vado al mondo non con lo stile del mondo, non con i valori del mondo, non con la mondanità, che per la Chiesa cadere nella mondanità è il peggio che possa accadere. Vado con semplicità, conclude Papa Francesco. Ecco come si annuncia, mostrando Gesù più che parlando di Gesù. E come mostriamo Gesù? Con la nostra testimonianza. E infine andando insieme in comunità. Il Signore invia tutti i discepoli, ma nessuno va da solo, li inviò a due a due. La Chiesa Apostolica è tutta missionaria e nella missione ritrova la sua unità. Dunque andare miti e buoni come agnelli, senza mondanità, e andare insieme. Qui sta la chiave dell'annuncio, questa è la chiave del successo dell'evangelizzazione. Accogliamo questi inviti di Gesù, le sue parole siano il nostro punto di riferimento. E qui finisce l'udienza. Un breve stacco e poi potrò rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Prego.
Sì, sono Lello di Avellino.
Sì, mi dica.
Senta, probabilmente noi cristiani mediocri, diciamo, forse sopravvalutiamo un po' la saggezza degli uomini, nel senso che a volte prendiamo, non so, come esempio, non so, magari Buddha, Confucio, Lao Tse, Gandhi, eccetera, ma se vogliamo parole di salvezza, credo che ecco, dovremmo rivolgerci solo a Gesù in realtà, non sopravvalutare la saggezza degli uomini, come per esempio anche succede con i politici, i capi di Stato, eccetera. Comunque, grazie e buonanotte, arrivederci.
Sì, beh, sicuramente i modelli di santità devono essere quelli che sono dentro la vita della Chiesa, la via ordinaria della Chiesa. Poi certamente possiamo anche apprezzare, imitare tante qualità umane che sono presenti anche in altri uomini che non siano cristiani. Cioè la santità vera, l'autentica santità, cioè quella che dobbiamo perseguire, ce l'abbiamo in casa, non c'è bisogno di andare a imitare persone che vivono fuori dalla comunione con lo Spirito Santo, con Cristo. Questo non significa non valutare, non apprezzare tante virtù che spesso incontriamo in uomini che non sono cristiani. Sarebbe sciocco non guardare queste cose che esistono e che comunque vengono sempre da Dio, perché se un uomo è virtuoso, qualsiasi sia la sua condizione religiosa, però è Dio che gli dà quei doni, che gli permette di essere così, anche se non è cristiano. Tenete presente che cioè, Non c'è uomo che nasca sulla faccia della terra in qualsiasi religione che non sia figlio di Dio, che non sia un'anima che Dio vuole, una persona che Dio ha voluto. Ecco, poi è chiaro che la Chiesa è la via ordinaria della salvezza e questo va ricordato, ricordando in modo particolare la dichiarazione Dominus Iesus del 2000 della Congregazione per la Dottrina della Fede, quando era prefetto il cardinale Ratzinger, dichiarazione che ebbe anche l'approvazione dell'allora pontefice Giovanni Paolo. E questo che cosa significa? Significa cosa voleva dire quell'importante documento? Che Cristo è l'unico salvatore. È l'unico e universale Salvatore, non c'è bisogno di un altro. Anche perché questa è la base della nostra missione, del nostro spirito, atteggiamento missionario. Essere convinti che Cristo è la via voluta da Dio per tutti. Ecco perché dobbiamo comunicarla, è la via ordinaria. Cioè Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità, cioè Dio che si è fatto uomo. Perché dentro quella cosa che lui ha fatto nascere, che è la Chiesa, ci si potesse più facilmente salvare perché lì nella Chiesa incontriamo Cristo. Incontriamo quindi il progetto di Dio, il progetto d'amore, il progetto di salvezza. Non lo incontriamo altrove, se non per i meriti di Cristo. Anche chi si salvasse, chi facesse del bene, e ce ne sono tanti che lo fanno fuori dalla Chiesa perché non hanno conosciuto Cristo, per tutta una serie di motivi che possono essere i più diversi, ma comunque si salvano se si salvano per i meriti del sacrificio di Cristo, che è universale e unico. Ecco, questo non dimentichiamolo. Pronto?
Pronto? Sì,
Prego, prego,
sì,
prego.
senta, io,
Da dove chiama, scusi?
dunque io sono Craviero Giuseppe da Torino, sono da Torino,
Sì.
dunque io sono parecchio vecchio, ho 92 anni, sono stato allevato nella religione cattolica, il catechismo di San Pio X, poi una serie di osservazioni, magari sbagliate, di considerazioni, di ragionamenti sbagliati, mi hanno portato ad allontanarmi decisamente dalla Chiesa Cattolica. Ho provato a cercare presso decine di la parrocchia, il magistero sociale della Chiesa, l'Ateneo Salesiano. Sono stato sempre respinto, ma non ho tempo, non posso, non è la mia competenza, bisogna trovare qualcuno che conosca un po' di economia. Io diciamo la verità, sono stato respinto i comandamenti sono 10, per esempio. Dimentichiamo i primi tre che riguardano il rapporto tra me e Dio, ma il quarto, onora il padre e la madre, praticamente tocca tutta l'economia, cioè un cattolico deve impegnarsi per fare in maniera che il padre e la madre, che sono tutte le persone anziane, possano avere una pensione decorosa, magari andare a fare una partita a scopetta al circolo dei ferrovieri. E questo quindi è un grosso impegno politico, ma enorme, spaventoso. E io non sono stato assistito. Ecco, questa è la mia considerazione. Chiedo scusa di essere polemico, ma
Sì. No, ma non è questione di essere polemici. Purtroppo la Chiesa ha la testa in cielo ma i piedi per terra, quindi la Chiesa siamo noi, oltre che Cristo, oltre che essere certamente una realtà gerarchica, dove c'è un un mandato preciso che passa dall'episcopato al sacerdozio, al laicato, dove c'è un insegnamento magisteriale, magistero, che proprio viene dallo Spirito Santo, passa attraverso il Papa e i vescovi che sono in comunione con lui. Però la Chiesa siamo noi, cioè sono le persone, dal Papa fino all'ultimo dei fedeli, che la incarnano. E se queste persone non sono disponibili, non si sacrificano, non mettono la faccia, il tempo, i soldi, la generosità, l'impegno, così, succedono queste cose. Cioè lei ha fatto delle domande e avrebbe meritato delle risposte. E questo può essere grave, perché questo può produrre delle ferite, può produrre delle situazioni di distacco. E di questo ci verrà chiesto conto, nel giorno del giudizio. Cioè, perché non hai ascoltato quella persona che ti faceva quella domanda? Perché non hai perso tempo per spiegare quella cosa a chi ti chiedeva? E questa è la generosità. Questo è un modo specifico, particolare, di fare apostolato. Pronto? Allora, mentre aspettiamo un'altra domanda, volevo leggervi il capitolo decimo del Vangelo di Matteo, che è un po' quello che il Papa ha cercato di spiegare nell'udienza. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento, cioè l'operaio ha il diritto di essere retribuito da coloro a cui rivolge in questo caso la parola di Dio. In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa. Ma se non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città. Ecco, Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà a morte il fratello, il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, perché non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto come giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Ecco, questo era il Vangelo di Matteo, capitolo decimo, quello che viene chiamato un po' il capitolo missionario, che illustra un po' quello che Gesù dice agli apostoli mentre li sta per mandare, diciamo così, in missione. Con questo credo che siamo arrivati al termine, se non ci sono domande, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo martedì.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.